Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e questi gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. San Marco ci presenta l'inizio dell'attività pubblica, pastorale di Gesù a Cafarno. E esattamente nella sinagoga di Cafarno avviene questo episodio che ci racconta San Marco, che andiamo a commentare oggi, e cioè quello di un uomo che era posseduto, dice il testo, anche se non è perfettamente tradotto, da uno spirito impuro. Innanzitutto la prima cosa che vorrei far notare è che l'inquadramento del brano è nella sinagoga e anche nel giorno del sabato. Questa è una caratteristica ricorrente nella predicazione di Gesù. Fin quando gli sarà permesso, Gesù predicherà nelle sinagoghe e predicherà nel giorno del sabato, perché il giorno del sabato è il giorno della preghiera, è il giorno del riposo, è il giorno in cui Israele si raduna per ascoltare quello che nella Bibbia si chiama la legge e i profeti. Poi noi ascoltiamo anche oggi il Nuovo Testamento, però in quel tempo si leggeva soltanto il Pentateuco. E poi c'era una persona che commentava. Quindi dicevo, Gesù insegna di sabato nella sinagoga, fin quando gli è consentito. L'unica, diciamo, altra possibilità che il Signore si dà è che a volte insegna in luoghi che non sono la sinagoga ai suoi apostoli e ai suoi discepoli, a volte anche in casa. Quando Gesù ha da fare un insegnamento non aspetta il sabato nella sinagoga, quello è il momento dell'insegnamento, della preghiera pubblica, e poi c'è anche l'insegnamento, diciamo, ai discepoli e agli apostoli, che avviene quasi in tutte le circostanze che ci possono venire in mente, veramente tante. Però diciamo che Gesù predica agli apostoli e ai discepoli in privato, e poi in pubblico invece predica a tutto il popolo di Israele, come è nel caso di oggi. Detto questo, passiamo immediatamente al brano non facile da commentare, in cui il testo sacro ci parla dell'incontro di Gesù con questo uomo che letteralmente era dentro uno spirito impuro, non che era lui posseduto, ma che era dentro questo stesso spirito. Non ci soffermeremo su spiegazioni esegetiche, cerchiamo di capire soltanto il racconto. Ve lo ripeto brevemente: Gesù entra nella sinagoga e insegna, anzi veramente insegnava, perché questo imperfetto ci parla della continuità dell'insegnamento. Gesù insegna sempre, non smette mai di insegnare. Non insegnò una volta, ma insegnò sempre, quindi insegnava nella sinagoga. E tutti quanti sono un po', diciamo, stupiti per la capacità che questo uomo ha di mettere nell'insegnamento una sorta di autorità. dice il testo, erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi che, fra virgolette, non avevano l'autorità. La differenza fra gli scribi e Gesù, la prima differenza è che gli scribi insegnano quello che hanno ricevuto per tradizione, quello che hanno imparato dai loro formatori, dai loro capi, dai loro maestri, mentre Gesù insegna con una potenza. Questo noi lo troviamo anche ben espresso nella prima lettura, che è tratta dal libro del Deuteronomio, in cui Dio, fra virgolette, nomina un profeta e dà a questo profeta la capacità di parlare a suo nome. Dice: susciterò un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà quanto io gli comanderò. Quindi c'è una sorta di rinuncia totale a se stessi, alla propria personalità, a tutto ciò che si sa, per farsi possedere completamente dalla parola di Dio, e tutto ciò che il profeta dice non lo dice perché lo pensa o perché lo sa, che è quello che fanno gli scribi, ma lo dice perché lo sente come un eco dentro di lui. Dio gli parla e lui immediatamente trasmette quello che Dio gli ha detto, come se io apro un rubinetto, l'acqua passa dal tubo e arriva direttamente a me. Il rubinetto non ci ha messo nulla, ma l'acqua è arrivata direttamente a me. Quindi questo è il ruolo del profeta ed è così importante che addirittura dice il testo del Deuteronomio che il profeta che presume, che ha la presunzione di dire una cosa che io non gli ho detto o che non gli ho ordinato di dire o che parla in nome di altri dei, quel profeta deve morire. Quindi questa un po' è l'immagine dell'errore che c'era negli scribi, che certo erano magari brave persone che dicevano le cose che sapevano, ma non erano questo veicolo di transizione della parola di Dio che passa direttamente da Dio all'uomo, con la responsabilità che l'uomo non lo cambi anche. Ecco, Gesù è questa è la perfezione di questo passaggio, infatti è chiamato la parola di Dio. La parola di Dio, il Verbo che si fa carne, è Cristo. Cristo realizza totalmente questo desiderio del Padre di trasmettere ciò che il Padre sente direttamente all'uomo. Cristo è questo veicolo. Dunque andiamo al testo, torniamo al testo, che ci racconta della presenza di un indemoniato, fra virgolette, cioè un uomo posseduto da uno spirito impuro. Non si parla di demonio in questo in modo espresso, diciamo in modo diretto, però certamente è una possessione. Quello che forse non si nota a una prima lettura del testo, ma che noterete se lo leggerete più di una volta, adesso poiché io vi sto anche dando questo stimolo, che questo uomo è lì. Non è che lo portano, normalmente le persone indemoniate o malate in condizioni molto gravi vengono portate, vengono condotte da qualcuno e direttamente, diciamo, nella sinagoga o vicino a Gesù, nei luoghi in cui il Signore è presente. Questo uomo invece vive lì, è presente, non viene condotto. Allora, l'immagine che ci viene presentata è di una persona che ha un problema di cui nessuno si è accorto. Cioè, lui è lì e nessuno sa che questa persona ha un problema grave. E neanche qualcuno o la persona stessa chiede a Gesù aiuto. No. È una cosa spontanea. Nel momento in cui Gesù entra nella sinagoga e comincia ad insegnare, questa cosa brutta che c'è dentro la persona di cui stiamo parlando esplode, non resiste. La cosa migliore sarebbe tacere, perché tacendo continuerà a rimanere sempre nascosto anche ai suoi amici, che neanche sospettano che lui ha un problema. E invece no, è così potente questa presenza di Gesù in mezzo agli uomini, la parola che lui insegna, questo Dio che scorre totalmente nelle vene corporali e spirituali del figlio dell'uomo, che questo brutto essere che c'è dentro l'uomo non resiste. Devi dire qualche cosa. Allora dice: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io lo so tu chi sei, sei il Santo di Dio. Questa dichiarazione, chiamiamolo demonio, perché è un demonio quello che c'è dentro quest'uomo, questa dichiarazione è importantissima. Innanzitutto ci dice che il demonio non è mai solo, parla al plurale. Ci sono dei casi, ma non entriamo qui nella casistica perché altrimenti ci perdiamo, il tempo non c'è, in cui è stato dimostrato che il demonio non è mai presente da solo. Per esempio, la Maddalena si racconta che aveva sette demoni, che sette è un numero che non vuol dire sette, che vuol dire tanti, no? Un grande numero, la pienezza del numero, i sette sacramenti sono la pienezza, no? Quindi parlano al plurale, c'è una presenza numerosa, non c'è mai un solo demonio, i peccati vanno tutti insieme, se noi ne facciamo uno, se siamo in disgrazia di Dio e non in grazia di Dio, noi siamo esposti a qualunque tipo di peccato, non c'è una cosa che non potremmo fare. Ecco, questa è una cosa che vorrei sottolineare. La grazia e la disgrazia. La grazia ci dà la possibilità di vincere il peccato, la disgrazia ci fa soffocare dallo stesso peccato che ci cancella la capacità anche di reagire. Mentre Gesù viene nominato al singolare, quindi che vuoi da noi, dicono loro, tu Gesù Nazareno, che sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei, la unicità del figlio dell'uomo, del figlio di Dio. Cristo è unico. I demoni hanno tante facce, tante modalità di presentarsi. Cristo è unico nell'universo, nella storia, nel sempre. È venuto una volta sola. C'è solo Lui e non ce ne sono altri. È irripetibile. Tornerà Lui stesso. Non verrà un altro come per Mosè, che verrà un altro profeta dopo di lui. Gesù è l'ultimo, perché è anche il primo, l'unico figlio di Dio che viene a insegnarci. Quindi questi demoni si scoprono, non ce la fanno, non resistono, è così potente Dio alla loro presenza che non ce la fanno a stare zitti, si fanno notare e Gesù con molta tranquillità, ma con severità, con durezza, perché bisogna essere duri con il demonio e con il peccato, non si può sempre dire non ti preoccupare, non fa nulla. Ecco, dice soltanto taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E Gesù caccia, anzi scaccia il male che c'è dentro che l'uomo, lo fa uscire da questo circuito che lo sta distruggendo. Qui c'è un altro insegnamento importante, il demonio non fa mai il bene dell'anima. Il demonio lo strazia a quell'uomo, distrugge l'anima, tanto che separarci poi da questo demonio ci porta a una sofferenza enorme, gridando forte, dice il testo. Ecco, vorrei riassumere. Per centrare meglio il tema, c'è un uomo di cui non sappiamo niente, di cui gli altri non sanno che ha un problema, che fa una vita normale in mezzo agli altri, nessuno si accorge mai di niente. Forse lui stesso, dal punto di vista cosciente, non si rende conto che ha un problema. Poi incontra Gesù e Gesù gli dice: tu ce l'hai il problema. E questo problema diventa così grave, così grande, così che non si può risolvere, che il male esplode. Ecco, quante volte noi ci troviamo in condizioni, per esempio, in questa settimana in fraternità si sta parlando del tema della depressione. La depressione è questo nemico silenzioso di cui forse gli altri a volte neanche si accorgono, che ci distrugge l'anima, che ci toglie la gioia, la serenità, la pace, che ci divora, che ci strazia, che ci porta a gridare. È un male oscuro, è qualcosa in cui noi ci infiliamo, come il testo originale di San Marco dice che quest'uomo era dentro uno spirito oscuro. Così ci infiliamo in modo così a testa sotto, diremmo noi, che poi uscirne diventa difficoltoso. Però se ci esponiamo al sole della presenza di Dio, come accade a questo povero uomo nella sinagoga, è Dio stesso che distrugge il male. Non dobbiamo neanche dirlo, dobbiamo soltanto accogliere Dio nella nostra vita, farlo entrare nella nostra sinagoga interiore, farlo parlare, farlo insegnare, ascoltare il suo insegnamento, la sua parola, la sua dottrina, farci catturare da questa potenza grandiosa che c'è dentro di lui e tutto il male che c'è dentro di noi, la sofferenza, la depressione, la rabbia, il peccato, tutto questo nero sarà buttato fuori, sarà espulso, se ne andrà. Questa è la potenza di Dio, questo è il motivo per cui tutti quanti rimangono stupiti da quest'uomo che ha un'autorità tale, dice anche da scacciare gli spiriti impuri e che questi gli obbediscono. Gli spiriti impuri, il male, obbedisce anche alla legge di Dio. Non è vero che Dio non può fare nulla, dobbiamo soltanto, come dicevo prima, esporci a questo sole, farci abbronzare dall'amore di Dio e questo ci darà la pace, la gioia e la serenità per sempre e così sia.